Benvenuti alla quarta puntata,
e ultima, se vi vuole,
comincia a essere stanchino, delle differenze tra il film e la realtà. Questa è dedicata alle altre macchine, a tutte quelle macchine che appartengono a questa storia e che nel film o sono citate o sono dimenticate, però valeva la pena di ricordarle. Quindi è una puntata un pochino mista. La prima parte è per soddisfare una curiosità che è lecita: cosa succedeva guardando la cosa alla rovescia, cioè che macchine usavano per cifrare le loro comunicazioni gli alleati e cosa facevano i tedeschi per fare, diciamo, la loro attività di criptanalisi e violare i codici alleati. Poi c'è un capitolo che anche questo è importante, perché è un'altra battaglia importante condotta da Deutsche Bank, che spesso viene confusa, e quindi vale la pena dire due parole anche per che puntarsi poi, diciamo, come che tutta questa storia del Colossus non salta fuori. Il Colossus è un nome che nella storia di Deutsche Bank giustamente galleggia spesso. E poi c'è il capitolo più delicato, perché quello informatico, quando si va a parlare delle macchine di lui, c'è sempre un certo un po' di ansia, un po' di rispetto, parlare delle macchine di lui. Nel film in qualche modo si suggerisce che Christopher sia una macchina di Turing. Vedremo un po' come stanno le cose. E soprattutto che sia pensante, perché anche questo è suggerito nel film. Vedremo anche che in qualche modo ci sono degli agganci a quel che ha scritto Turing sulla domanda se le macchine pensano o potranno mai pensare. Tra l'altro scopriremo anche da dove viene esattamente il titolo del film, che è un buon modo per concludere la serie. Allora, come citavano gli altri? Come citavano gli americani e gli inglesi? Ovviamente avevano delle macchine, alcune erano anche delle belle macchinette. Ce n'è una, per esempio, la M209, che era la macchina tattica degli americani, l'analoga dell'Enigma, cioè quella usata per le comunicazioni tattiche, quelle che avevano come importanza, un'importanza relativa, e soprattutto il valore del messaggio scadeva subito, perché erano informazioni che era importante conoscere nell'arco di poche ore. Era un progetto che veniva da un'industria svedese, poi fu adottata dagli americani con varie sigle. Il 209 è la sigla più comune, quella adottata dall'esercito. Poi come produzione c'aveva la sua sigla, e nella marina c'aveva un'altra sigla ancora. E probabilmente questa confusione di sigle ha fatto sì che rispetto a Enigma, che è un nome commerciale azzeccatissimo, questa qui un pochino scomparisse dalla storia. Era una bella macchinetta, perché era molto più compatta dell'Enigma, stava in un tascapane, i classici proprio dei militari americani. Non aveva bisogno di alimentazione elettrica, funzionava completamente in maniera meccanica e a mano, e il messaggio cifrato ve lo stampava sul nastrino. Quindi era anche molto più pratica da essere usata. Come livello di sicurezza del cifrario, non era particolarmente elevata, era più o meno equivalente a un Enigma. Aveva 5 rotori invece che 3, però non aveva gli spinotti davanti. E i tedeschi in qualche occasione riuscirono anche a violarla, però senza riuscire poi di fatto a sfruttare le informazioni, perché comunque ci mettevano più tempo di quanto le informazioni erano valide. Poi gli americani avevano un'altra macchina che si chiamava Sigaba, e la parola Sigaba non vuol dire assolutamente niente, uno pensa sia una sigla, perché anche la scrivono maiuscola, ma non vuol dire assolutamente niente, è una parola generata a caso per dare un nome in codice alla macchina che non desse nessun appiglio al nemico per capire di cosa si parlava. Era probabilmente la macchina più sofisticata del periodo e a quanto risulta non è mai stata violata, è stata usata anche dopo la guerra, e l'NSA, la National Security Agency, ha dato il permesso di brevettarla soltanto nel 2001. Quindi è stata brevettata la macchina soltanto nel 2001. Questa era usata per le comunicazioni strategiche fino a quelle proprio ad altissimo livello, la usavano anche per la corrispondenza tra i presidenti degli Stati Uniti e Churchill, non con Stalin, e a Londra, dove c'era una Sigaba, era usata esclusivamente dal personale americano, non l'hanno mai fatto vedere agli inglesi. Dal punto di vista della sicurezza del sistema, questa era una macchina che aveva 15 rotori, di cui però 5 venivano usati per costruire quella, se ricordate, la tavola retta. Gli altri servivano per scorrere la tavola retta in maniera pseudo-casuale, cioè generando una successione di numeri pseudo-casuali molto lunga e molto, 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 molto variata, per non dare quella regolarità che per esempio c'è l'enigma, che scatta di avanti in ogni carattere, esattamente in opposizione, e che può essere, diciamo, d'aiuto per l'attacco al cifrario. Gli inglesi da parte loro avevano una macchina che si chiamava Typex, scritto in vari modi, a volte così, a volte con la X maiuscola, a volte con la X separata, che era a tutti gli effetti l'enigma inglese, cioè era un derivato dell'enigma, e tant'è che quando fu adottata per la prima volta, e prima di adottarla furono quelli della RAF, e la dicitura era RAF enigma with type spazio X attachment, era un enigma della RAF con degli accessori type X. Questa era la tradizione, e queste erano anche le macchine usate a Bletchley Park per fare la decodifica dei messaggi una volta che erano stati scoperti le impostazioni giornaliere dell'enigma, cioè venivano usate come macchine enigma tutti. Quindi queste erano le macchine degli alleati, erano macchine del tutto rispettabili dal punto di vista della tecnologia, alcune probabilmente veramente sofisticate, però un po' sconosciute, perché non hanno mai partecipato a una vera battaglia. Non hanno mai partecipato a una vera battaglia anche perché mancava dall'altra parte un contendente, cioè mancava da parte delle forze dell'asse, tra i tedeschi, un'organizzazione determinata e costruita come quella di Bletchley Park che riuscisse a condurre degli attacchi efficaci. Cosa facevano i tedeschi come criptanalisi? Quindi i criptanalisti degli altri. Ecco, qui viene un po' meno i luoghi comuni, vengono come i luoghi comuni sull'organizzazione teutonica. Ecco, avevano un gran pasticcio i tedeschi. Praticamente avevano degli uffici di criptanalisi sparpagliati per i vari comandi, e quindi non riuscivano mai ad avere abbastanza risorse per affrontare con efficacia e continuità l'attacco a un particolare circuito di comunicazione degli alleati. Lì ce ne sono elencati un certo numero, poi un po' per lo spazio nella diapositiva, un po' anche perché erano lunghi, non sono tutti. Per esempio c'era un ufficio che dipendeva dalle poste del Reich, e quelli erano un po' di criptanalisti tedeschi che facevano il loro lavoro e ci provavano, però pochini e con poche risorse. Poi c'era la struttura di ricerca del Reich che dipendeva direttamente da Goering, e anche loro avevano il loro ufficio di criptanalisti che cercavano di fare qualche cosa, ma al solito erano pochi. Per l'esercito, c'aveva il suo ufficio di criptanalisti, che era diviso in tre sottuffici: uno per il fronte occidentale, uno per il fronte orientale, un terzo per dare supporto alle spie dell'Abwehr. Poi c'era quello della Luftwaffe, c'era quello della Marina. Quello della Marina aveva i suoi uffici divisi, c'era per esempio Svidniest e l'Xvidniest, che erano uno più legato, diciamo, all'attività di sorveglianza radio, un altro più legato alla decifrazione dei codici, però c'era un criptanalista anche qui e non si parlavano con quest'altro. Tra l'altro quelli del Svidniest, furono quelli che ottennero durante la guerra i risultati più interessanti, in particolare riuscirono più volte a violare il codice che gli alleati usavano per le comunicazioni fra i mercantili dei convogli nell'Atlantico. Quindi un pezzettino importante anche per la battaglia sull'Atlantico, che poi è una di quelle più legate alla faccenda della crittografia durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi questo è un po' il motivo per cui dall'altra parte non ci fu mai un attacco importante alle macchine degli alleati. Vediamo invece un altro match che però si svolge di nuovo sempre a Bletchley Park, e vede sempre Bletchley Park da una parte, i tedeschi dall'altra. Ah, abbiamo detto, abbiamo visto bene nella distinzione delle macchine americane, che c'erano due grossi livelli di comunicazione, quella tattica e quella strategica. Ah, tutto quello che abbiamo visto finora per l'enigma riguardava, per i tedeschi, la comunicazione tattica. La comunicazione strategica era affidata a altri circuiti che lavoravano su altre macchine. In particolare, la macchina che era più usata era la Lorenz SZ4042, era la sigla, e qui ce n'è una versione. Non ha la tastiera questa macchina, e questa è, diciamo, la sua caratteristica più interessante, perché questa è una macchina trasparente, cioè voi la attaccate su un circuito telegrafico dopo e prima di una telescrivente, e lei cifra il traffico, decifra il traffico che c'è nel mezzo. Come macchina, è una macchina che implementa un cifrario Vernam. Il cifrario Vernam è quello che si basa sull'OXOR, cioè sul fatto che si fa un OXOR bit a bit di un'informazione e poi si rifà l'OXOR bit a bit dell'informazione cifrata per ottenere il chiaro. Funzionava sui bit perché i bit erano i bit della codifica CCTTITA2, che funzionava sulle reti telegrafiche. Era un alfabeto, tra l'altro, che comprendeva anche numeri di punteggiatura, spazi e così via. E questa era la macchina che i tedeschi usavano per le comunicazioni tra i centri di comando. Quando in una delle puntate precedenti, quella su Bletchley Park, abbiamo visto due esempi di messaggi criptati, uno, se vi ricordate, era Tanny, e era di questa macchina, era quello che aveva a che fare con le Panzer Division, e poi c'era quell'altro delle bombe. I messaggi di questa erano quelli anche che furono, sempre riferendosi alle volte passate, passati da Kainos, che era uno dei personaggi del film, che era la spia russa, ai russi relativamente alla battaglia di Kursk. Quindi era una macchina importante, e messaggi che passavano su questa macchina forse erano anche più importanti di quelle di lingua, erano meno, e la macchina era più complicata, quindi lo scontro è anche più interessante. Se volete continuare la metafora, diciamo, fucilistica, è uno scontro fra pesi massimi crittografia. Un'altra cosa che va detta è che non c'era solo l'Enigma e la Lorenz, c'erano anche altre macchine tedesche, c'erano due modelli della Siemens, una la T52 che era simile alla Lorenz, soprattutto dal punto di vista che era ancora una macchina trasparente, cioè che si metteva sul circuito di comunicazione. Ce n'era un'altra interessante che era la T43, ma non fu mai praticamente usata perché arrivò tardissimo, che era una che implementava l'on-time pad, cioè una chiave sola usata una volta sola per tutto il messaggio. Erano generate anche questi qua, ovviamente. E poi c'era anche un'altra macchina piccolina usata dai reparti, che era la SC41, che era una derivata dell'Hagen, quindi vicina a quella degli americani. Su questa è carino perché ci furono messi a lavorare, che era la macchina più scarsa di tutti, i polacchi, quelli che invece erano stati primi a craccare l'Enigma. Questi inglesi un po' cattivelli, si misero a lavorare sul progetto meno interessante.
Ma c'erano fatto?
Sì, l'altro ce l'avevano fatto. Però era un pochino. Quando arrivarono in Inghilterra, dopo aver fatto tutto il giro da Parigi, Calci e così via, gli inglesi iniziarono a lavorare sulla macchinetta fiscale. Cosa c'era dalla parte di Bletchley Park per attaccare la Lorenz? Allora, di nuovo c'è un'organizzazione alla Bletchley Park. Alla fine il contesto che combatte contro la Lorenz si chiama Newman, dal nome di Max Newman. Inizialmente c'è, lavora insieme a un altro, dal nome di Ralph Tesseri, che si chiama Tesseri. Sono due gruppi che lavorano alla macchina. L'episodio cambia diciamo, le carte in tavola e fa pendere l'ago del lancio dalla parte del Bletchley Park. È un errore dei tedeschi che viene sfruttato da Big Boot. L'errore dei tedeschi è la trasmissione di un messaggio con la stessa chiave, cosa che non si deve fare, e con delle abbreviazioni diverse. Quindi intercettarono loro un messaggio che era sostanzialmente lo stesso, ma in qualche punto sfalsato, per cui il tutto con un'analisi che penso sia stata faticosissima e difficilissima, riuscì da questo messaggio e poi da altri che intercettarono, ma questo fu il primo su cui effettivamente si mise al lavoro e riuscì a capire qualche cosa, riuscì a ricavare, a fare il reverse engineering della Lorenz, perché gli alleati non videro mai la Lorenz prima della fine della guerra. Sul lavoro di tutte altri cominciarono a costruire delle macchine di supporto e dei metodi di supporto al lavoro che si prospettava di dover fare. Allora, per le macchine diciamo, la persona di riferimento è Tommy Flowers, che è stato un progettista e soprattutto un elettronico di rilievo in quel periodo. Sui metodi troviamo anche Turing e poi Max Newman, tutte di nuovo e altri. Allora, sulle macchine furono costruite tre macchine. La prima macchina era una macchina che simulava la Lorenz, si chiama la Turing Machine. Questa serve per verificare i messaggi, quindi vi serve una macchina che funzioni come la Lorenz, che è quella che si vede, anzi se ne vede 4 lassù in cima, cioè se ne vede 3 se ne introduce una quarta anche qui per come è disposta la stanza e per come sono disposte le periferiche. Quella era la Turing Machine, cioè macchine che facevano esattamente quello che fa la Lorenz, però loro le fecero non meccaniche ma elettromeccaniche, erano macchine a rete. Poi, per fare un compito analogo a quello che facevano le bombe, cioè per vagliare le soluzioni alla ricerca di cribbe, cioè di parole che si supponevano essere nel messaggio, costruirono una prima macchina che si chiamava Hit Robinson, no? Dopo vi spiego l'origine del nome, che è carina, che era di nuovo elettromeccanica e funzionava con questo apparato stranissimo di nastri, per cui sui nastri venivano codificati i messaggi e certi pattern da vagliare. La macchina scorreva questi nastri, vedeva le differenze tra i nastri, scorreva con varie spazzature e poi faceva delle operazioni di confronto sul risultato. Hit Robinson però ne furono costruite diverse versioni, ebbe sempre un po' di problemini meccanici, soprattutto sull'aspetto proprio dei nastri. Non fu una macchina mai completamente affidabile, anche se gli si riconoscono diversi successi. La macchina però che alla fine risolse la questione fu il famoso Colossus, macchina che è rimasta anche fra, diciamo, i precursori anche dei calcolatori moderni più accreditati, prima di tutto perché era elettronico, era una macchina completamente elettronica, secondo perché era parzialmente programmabile. Era comunque una macchina costruita per uno scopo preciso, però il tipo di analisi che faceva non era solo un'analisi di coincidenza, come facevano, cioè di prova, di combinazione, di coincidenza, come facevano le bombe, ma faceva anche un'analisi di tipo statistico. Quindi l'algoritmo che implementava, anche se era un algoritmo cablato e faceva solo quello, variando solo un po' i parametri, era un algoritmo un po' più sofisticato di quello della bomba. E con queste macchine riuscirono alla fine a leggere il codice di Tanni. Tanni era il nome in codice, se vi ricordate, ai vari circuiti, alle varie macchine dava i nomi di pesci, a seconda per distinguere il tipo di messaggi che pescavano con le intercettazioni radio. E quelli della Lorenz chiamavano Tanni. I messaggi, cioè l'intercettazione sulla TAN, l'ultra della TAN fu determinante fra le operazioni più importanti per verificare che tutto l'ambaradan che avevano messo in piedi per convincere i tedeschi che lo sbarco che poi fu in Normandia, sarebbe stato tentato invece nella zona di Calais, la manica più stretta, leggendo le comunicazioni tedesche, come i tedeschi disponevano le loro forze sul territorio francese, loro riuscivano a monitorare il fatto che l'inganno stava in piedi. Questo è probabilmente il risultato più importante del match Lorenz contro Colossus, prendendo il Colossus come campione, diciamo, di questa squadra. Sui metodi, dicevo, ci fu un contributo di Turing, e poi ci furono altri metodi come il differencing con l'1 più 2 break-in, che era di tutte e che probabilmente erano più efficaci di quello proposto da Turing, però Turing anche in questo caso ebbe una partecipazione. Turing partecipa alla Newman dopo essere tornato dagli Stati Uniti, era andato negli Stati Uniti per il progetto delle bombe americane, e poi quando torna a Bletchley Park lavora a questo progetto qua. Questo è il motivo del perché si chiamava Hit Robinson. Hit Robinson era un disegnatore che disegnava dei marchingegni curiosi e divertenti. Questo era una sua immaginazione di come venivano prodotti e collaudati i toffi, che sono da fare il caramello e il cioccolato. Questi marchingegni erano popolari in Inghilterra. Siccome Hit Robinson, con tutta quella cosa di carrucole per far scorrere nastri, sembrava un marchingegno di questo genere, gli fu dato il nome di Trophinson dalle rene che lo facevano funzionare. E questa è la leggenda che si dice. Allora, andiamo invece a parlare delle altre macchine che hanno a che fare con Turing e che nel film vengono suggerite. Allora, nel film non è detto esplicitamente, ma infatti ci sono due Christopher. C'è la Bomb, che viene chiamata Christopher e che è una macchina, poi quando si vede Turing verso la fine si vede un'altra macchina che lui si sta costruendo in casa, che lui continua a chiamare Christopher, che però è diversa perché non è una bomba, si vede che è più elettrica perché c'è più cavi, e quindi bisognerebbe identificarla con la Christopher 2.0, un'altra versione di Christopher. Allora, vediamo quali sono le macchine con cui Turing ha avuto a che fare. Dopo Bletchley Park, e specialmente con l'esperienza del Colossus, c'era un'eredità della tecnologia sviluppata a Bletchley Park che Turing avrebbe voluto sfruttare. Erano le conoscenze elettroniche di Tommy Flowers messe a punto nel progetto del Colossus. Queste sono una serie di valvole del Colossus. Però questa eredità fu impugnata, nel senso non fu possibile utilizzarla, e questo contrariò Turing. Lo contrariò in particolare in un progetto. Era il progetto ACE sta per Automatic Computer Engine. Era un progetto che Turing propose seguì al National Physical Laboratory, una sorta di laboratorio di fisica nucleare inglese, un po' quello che da noi era già in quegli anni, nel 1946 forse no, ma nei primi anni 50 di NFN. Nel 1946 Turing presenta un progetto per costruire un calcolatore elettronico come si intendano oggi, e tra l'altro sul progetto di Turing ci sono un sacco di discussioni su quanto sia meglio del first draft di von Neumann. In quegli anni, nel 1945, von Neumann aveva pubblicato quella che era l'architettura dell'ELVAC, che era un progetto americano a cui von Neumann aveva partecipato, e oggi l'architettura dei calcolatori moderni viene chiamata colloquialmente architettura di von Neumann, proprio perché è stata descritta per la prima volta da von Neumann in questo suo rapporto tecnico, che circolò parecchio in quegli anni. E quindi c'è una discussione fra gli informatici storici se l'idea di calcolatore moderno come la concepiamo oggi era spiegata meglio da von Neumann nel suo draft o da Turing nel progetto ACE. E ci sono delle cose che per esempio potrebbero far prendere la parte l'ago dalla parte di Turing, perché per esempio Turing identifica meglio il contatore di programma, cioè quell'indice che vi dice in memoria dove sta la prossima istruzione che dovremmo eseguire, oppure il fatto che nel draft di von Neumann in qualche modo si cerchi comunque di distinguere quelle che nella memoria sono le istruzioni da quelli che sono i programmi, cosa che invece non è necessario fare. Quindi questo è un aspetto interessante, perché nell'attribuire a Turing il titolo di padre dell'informatica, questa è una delle cose che pesa. Quello che successe è che Turing nel suo progetto pose delle specifiche parecchio alte, cioè voleva tanta memoria, voleva una macchina veloce, e lui lo fece con la fiducia che potevano fare quelle cose perché le aveva viste sul Colossus. In realtà poi non si potevano utilizzare un po' anche per problemi economici, e quindi all'NPL il progetto tardò, e l'ACE non fu costruito come come avrebbe voluto Turing, ma fu costruita una versione più semplificata che si chiamava Pilotese, e soprattutto solo nel 1950, con un certo ritardo. Comunque nel 1950 era la macchina che come ciclo di Clock era la più veloce del momento. Quindi questa è la storia di un'altra macchina che ha buon titolo, si potrebbe dire, di Turing, perché era stato molto coinvolto nel progetto e poi autore del progetto della macchina, del disegno della macchina. Turing, contrariato da quello che succedeva all'NPL, a un certo punto se ne va. Va a Manchester, viene chiamato da Max Newman, che intanto era diventato direttore del Dipartimento di Matematica, una carica equivalente. Max Newman era quello della Newman e di Lech Bank, queste persone. Con Turing si conoscevano comunque da prima della guerra. Newman fu uno di quelli che presentò Turing a quelli di Princeton andare a lavorare con Church dopo l'articolo del 36, quindi il rapporto con Newman era un rapporto di vecchia data. A Manchester invece ne erano andati abbastanza avanti. Nel 48 avevano già fatto un primo calcolatore che si chiamava la Small Scale Experimental Machine, poi loro colloquialmente la chiamavano la Baby, e stavano costruendo un secondo calcolatore più importante, che si chiamava Manchester Automatic Digital Machine, abbreviato MADAM, Baby MADAM, era abbastanza carino, gli informatici sono sempre bravi in queste cose. I principali autori del progetto sono Frederick Williams e Tom Kilburn. Frederick Williams in particolare ha messo a punto una tecnologia di memoria che funziona ragionevolmente bene, sono in memoria di Williams. Qui si vede, no, nella foto si vede Turing, che è qua, questi due signori che non si riesce a identificare perché sono presi male, e poi si vedono questi tubi catodici. Questi sono tubi catodici, quelli erano i visori delle memorie. Le memorie a tubi Williams funzionavano su un tubo catodico usando la persistenza dei fosfori come persistenza dei bit. Questo faceva sì che era facile ispezionarle, perché bastava redirigere il segnale su un tubo catodico vero e cioè non costruito con la griglia sopra per fare tutte le operazioni di lettura e scrittura, ma aperto, e si poteva vedere il contenuto della memoria. La macchina che fece la Manchester, a cui poi partecipò Turing, soprattutto sugli aspetti di programmazione della macchina, fu anche autore del manuale utente della macchina, poi ebbe un derivato commerciale che si chiamava Ferranti Mark One Star, per il nome completo. Ferranti era un'industria che durante la guerra era passata dal fare le stufe elettriche al fare i radar, come impegno bellico, e con l'esperienza sull'elettronica che aveva fatto durante la guerra, poi subito dopo diventa parte dell'Università di Manchester per provare a fare un calcolatore commerciale. Il Mark I poi fu venduto, uno ne fu acquistato anche in Italia, e un pezzo poi è sopravvissuto e è stato usato in un altro calcolatore dell'Olivetti e nella sala di là. Nella sala di là c'è un aggeggio che sembra la testa di ET con due tubi catodici, e quello è il visore delle memorie a tubi Williams del Ferranti, dell'Istituto Nazionale di Applicazioni del Calcolo di Roma, che l'aveva acquistato nel 55, che è tutto legato a questa storia. Quindi anche questa è una macchina che in qualche modo ha avuto a che fare con Turing e che potrebbe essere, diciamo, un calcolatore legato a Turing. Per andare invece a parlare, quindi è una cosa difficile, per invece andare a parlare di quella che è davvero la macchina di Turing, bisogna fare un passo indietro e entrare in un contesto un pochino più ampio e più da matematici, perché Turing, prima di essere il padre dell'informatica, era un matematico e prima della guerra nel 1936 aveva dato alla matematica un contributo importante in un percorso che vede nomi importanti come Hilbert e Gödel. Era, diciamo, un programma di Hilbert che cercava di trovare una formalizzazione della matematica che fosse completa, consistenza e decidibile. Sono tre requisiti che sembrano ragionevoli. Completo vuol dire che tutte le proposizioni vere sono dimostrabili, se io ho un'affermazione che posso costruire all'interno di questa teoria e è vera, devo poterla dimostrare. Deve essere consistente, cioè non si possono trovare delle contraddizioni, cioè non posso arrivare a dimostrare sia che l'opposto di A, cioè sia una proposizione che il suo opposto. Questo in particolare Hilbert l'aveva proposto come secondo dei suoi 23 famosi problemi nel 1900. La terza caratteristica è che la formalizzazione sia decidibile, vuol dire che si può decidere se una proposizione è vera oppure dimostrabile. E questo Hilbert è una terza caratteristica che ha aggiunto nel 1928. Quindi questo è un programma per i matematici di quel tempo importante. Gödel a un certo punto si inserisce in questo programma, in questo discorso, in questa discussione fra matematici, e arriva a dimostrare, come termine di completezza, che una formalizzazione non può essere completa e consistente. Lo fa con una costruzione che matematicamente è complessa, ma diciamo nella sua parte, diciamo, di trucco è comprensibile. Lui dice che si riesce a trovare in una teoria una proposizione G, e G ha questa formulazione. G dice: G non può essere dimostrata in T, cioè G, io in questa teoria G non la posso dimostrare, e G è proprio questa affermazione qua. Allora, questa qui può essere vera o falsa. Se è vera, allora G non può essere dimostrata, ma G è vera, allora vuol dire che non è completa. Se è falsa, allora G può essere dimostrata, ma è falsa e esiste, e quindi c'è una contraddizione. Quindi se è vera è incompleto, se è falsa è inconsistente. E questo, diciamo, poi matematicamente bisogna dimostrare che per ogni teoria si trova una cifra in questo modo, e questa è la parte complicata. Però è carino vedere il tipo di problemi in cui si inserisce Turing, perché Turing si inserisce per cercare di dimostrare il terzo punto, cioè se la formalizzazione è decidibile. E in questo contesto qua che vengono fuori le macchine di Turing. Cioè, la macchina di Turing è un'idea strumentale per fare due cose: per parlare di numeri calcolabili, quindi di numeri o di funzioni che possono essere calcolate, e per affrontare su questi numeri che possono essere calcolati, quindi ci si può chiedere se possono essere calcolati, il problema di decisione. Questo è l'articolo del 36 che scrisse Turing, che si intitola proprio sui numeri calcolabili con un'applicazione al problema di decisione. Entscheidungsproblem è il nome tedesco di Hilbert del problema di decisione. Quando Turing pubblica quest'articolo, poco prima aveva pubblicato un articolo simile che arrivava alle stesse conclusioni Church negli Stati Uniti. Poi Turing andrà negli Stati Uniti, farà il dottorato con Church e insieme lavoreranno. Church non aveva la macchina di Turing, aveva un altro formalismo che più o meno usa nello stesso modo che il lambda calcolo. Dopo, sul lavoro di Church e di Turing, praticamente si costruisce quell'idea di effettivamente calcolabile e di macchina universale. Qual è il punto? La macchina di Turing fa un calcolo, quindi per ogni calcolo c'è una macchina di Turing che lo fa. Capita che fra le tante macchine di Turing ci sia anche una macchina di Turing che è in grado di fare, opportunatamente istruita, il calcolo di qualsiasi altra macchina di Turing. È sempre una costruzione teorica, perché alla fin fine quello che serve alla macchina universale per fare il calcolo proprio di quella macchina di Turing è una specie di indice della macchina di Turing, quindi un numero che dice il nome della macchina di Turing. Però, diciamo, è una dimostrazione che, cioè non è una dimostrazione, è una congettura che tiene, tuttora tiene, e il risultato è che c'è un modello di quello che è effettivamente calcolabile e di quello di una macchina che può fare tutto quello che è effettivamente calcolabile. E questa è l'idea di calcolatore. Il calcolatore è un oggetto che, programmando, fa tutto quello che si può fare. Quindi questo è il motivo per cui Turing è considerato uno dei padri dell'informatica. Poi, come è fatta una macchina di Turing? È carino, perché è una cosa abbastanza intuitiva. Questo è un disegnino di fantasia, la macchina di Turing non esiste, è solo una costruzione ideale. Però l'idea è che è una macchina che ha a disposizione un nastro che non è infinito ma è lungo quanto vi serve, quindi può essere lungo tutto quello che, di cui avete bisogno, che è quasi come infinito ma non è proprio infinito. La macchina legge le caselle sul nastro che possono contenere un insieme di simboli. La macchina è indipendente dall'insieme dei simboli, quindi uno si può ridurre all'insieme dei simboli più piccolo possibile, che è quello di due simboli, che possono essere 0 e 1. Due simboli perché devono essere distinguibili. Poi la macchina ha un suo stato interno, e quello che fa la macchina è che, in dipendenza del suo stato, può decidere di leggere un simbolo oppure di scrivere un simbolo, e poi dopo cambiare stato, oppure può scegliere di avanzare nel nastro a destra o a sinistra, oppure e poi cambiare di stato, e poi può decidere di fermarsi. Ecco, questa è la descrizione della macchina di Turing, quindi un modello estremamente semplice che però risulta essere sufficiente per catturare, appunto, l'idea di tutto quello che è possibile calcolare.
Poi Carlo, se ti vuoi aggiungere qualche cosa.
Se
devi
usare la campanella, così non ti schermo.
Ma immagino che servono per dire quando si ferma. Quando si ferma suona, vabbè. E questa è la macchina di Turing. Nel film c'è una scena in cui Turing va da John per portargli, per lavorare di notte fra di loro, e in questa scena qui c'è anche il dialogo in cui lui parla dell'idea che le macchine possano pensare, possano essere istruite. Ecco, questa è una cosa che si trova negli scritti di Turing. Turing si pose effettivamente questo problema. E diciamo, l'articolo più significativo è l'articolo che appare su Mind del 1950, che si intitolava Computing Machinery and Intelligence, cioè macchine da calcolo e intelligenza. E il primo capitolo è The Imitation Game, quindi se volete sapere dove è tratto precisamente il film, è il primo capitolo dell'articolo di Turing su Mind. Questo è l'articolo dove Turing presenta appunto The Imitation Game, quello che poi si chiama il test di Turing, che è una prova per vedere se si può discernere una persona da una macchina. Il problema dell'intelligenza viene ricondotto da Turing a un problema di distinzione. Se io non riesco a distinguere una macchina da una persona, devo assumere che la macchina riesce a comportarsi come una persona. Questa è l'idea. Poi il test di per sé funziona che c'è una macchina e una persona e uno che fa le domande, che è il giudice. Lui non sa chi ha davanti, perché la macchina e la persona sono dietro un paravento. Lui pone le stesse domande e dà le risposte, fa questo dialogo finché non arriva a una qualche conclusione. Se dopo un certo tempo non arriva a nessuna conclusione, vuol dire che sono indistinguibili e quindi bisogna assumere che la macchina si stia comportando come una persona. Questo qua è uno dei disegni preparatori di Blade Runner, e questa è la macchina per il test di Voight-Kampff. In Blade Runner c'è un test che serviva per distinguere se di fronte si aveva una persona o un replicante, quindi una macchina, e è una delle interpretazioni di fantasia più carine del test di Turing. Poi Turing, il test di Turing, varie altre cose sul pensiero delle macchine ricorrono anche in tanta altra fantascienza, ma questo è carino. L'ultima cosa sul pensiero delle macchine che mi piace raccontarvi è che Turing nell'articolo, dopo aver presentato il gioco, presentato tutta la discussione sul fatto che non ci interessa tanto definire l'intelligenza quanto capire se qualcuno riesce a comportarsi in maniera simile a quella intelligente, poi passa a un livello diverso in cui si chiede veramente se le macchine poi pensino o no, e diciamo, mette le mani avanti, quindi dice: va bene, quali sono le possibili obiezioni al fatto che le macchine possano pensare, e le computa tutte. Quindi queste sono le 9 obiezioni che Turing considera e che Turing computa. Sono carine perché il livello della discussione non è matematico, è proprio filosofico, la rivista è una rivista di filosofia e psicologia, non di matematica. Allora, dice: le macchine non possono pensare perché? La prima obiezione è quella teologica, perché il pensiero è una funzione dell'anima, le macchine non hanno l'anima e quindi non possono pensare. E la computazione è ancora teologica, è molto carina, perché lui che sostanzialmente dice: noi pensiamo perché il buon Dio ci ha dato l'anima, quindi è il buon Dio che ha deciso a un certo momento di, considerando il fatto che noi potevamo pensare, darci l'anima così possiamo pensare. Ma se noi costruiamo le macchine e a un certo punto le costruiamo così bene che davvero potranno pensare, chi siamo noi per negare al buon Dio il diritto di dargli l'anima? E quindi gli darà l'anima, le macchine penseranno. La seconda idea, la seconda obiezione è quella dello struzzo. Dice: l'idea che le macchine pensino fa paura, meglio non pensarci. E questa mi è facile confutarla, perché dice: no, bisogna pensarci, anzi. Non si può porre come un'obiezione. Un'altra che è carina, perché dice: c'è qualcuno, per esempio Gödel e Turing, che hanno provato che le macchine hanno dei limiti, il problema, diciamo, della completezza, dell'incompletezza e il problema della decibilità. Quindi se le macchine hanno dei limiti non possono pensare. Qui sostanzialmente Turing dice: vabbè, anche le persone hanno dei limiti, però pensano. L'altra obiezione è quella della coscienza. Cioè, le macchine non possono essere consapevoli, non hanno consapevolezza di sé e quindi non pensa. Qui l'obiezione dice, va bene, io ho consapevolezza di me, ma non credo affatto che tu abbia consapevolezza di te, però l'accetto, però l'accetto, e quindi lo devo accettare anche per le macchine. Un'altra obiezione è quella delle disabilità varie, cioè si può dire le macchine non riusciranno mai a, e poi lui fa tutta una lista, dice, a gradire la crema con le fragole, a innamorarsi, a fare una battuta, eccetera eccetera. E anche qui l'obiezione più o meno è sempre la stessa, dice ci sono tante persone che lo sanno fare, eppure accettiamo che pensino. Un'altra che è carina, perché mette Turing in relazione con il lavoro di Babbage e dell'Ada Lovelace, è l'obiezione della Lovelace, che dice la Lovelace scrive le macchine eseguono solo ordini, dice, ma se io gli ordini per cui sono in grado di pensare, di nuovo ricadiamo nella situazione in cui le macchine possono pensare. Poi c'è l'obiezione del cervello continuo, cioè il nostro cervello è una macchina continua, non è una macchina digitale, quindi questo potrebbe essere un ostacolo allo sviluppo del pensiero. Ma anche qua alla fine lui ricade si riappella di nuovo al discorso che non ci interessa che pensino veramente, ma che diano la dimostrazione, o perlomeno il fatto che sia indistinguibile dal pensiero umano. Sono deterministiche, perché al solito non possono quindi generare dei comportamenti informali, ma qui si ritorna sempre al solito discorso, può darsi però che io casualmente posso, lui fa un esempio, dice un modo per distinguere nel test la macchina è chiedergli dei risultati aritmetici, la macchina non gli sbaglierà mai, no, se la macchina è istruita bene sa quando sbagliare apposta. E quindi questo è lo stesso discorso. Come?
Cioè, abbiamo l'impressione che molti sistemi non siano deterministici.
Sicuramente. A volte abbiamo anche l'impressione che ce l'abbiano proprio con noi. Esatto. In casa mia c'è una teoria a proposito. L'ultima è la più carina di tutte, perché ci mostra un Turing convinto che esistano le percezioni extrasensoriali, e dice che noi abbiamo una cosa in più, che è la telepatia, perché la telepatia è provata. Lui cita anche un dato per cui dice nel gioco famoso delle carte una macchina indovinerebbe cioè la metà, insomma, invece è provato che gli uomini, quelli capaci di avere doti telepatiche, indovinano più carte di quello che sarebbe, diciamo, la media dovuta alla casualità pura. E su questo mi traballa un po', perché dice, allora nel test bisognerebbe evitare persone con doti telepatiche. l'ultima cosa, siccome ormai c'è la tradizione di mettere una citazione, sembrava giusto di mettere una citazione di Turing, che viene da quell'articolo lì a un certo punto dopo tutta questa discussione, e dice noi possiamo sperare che alla fine le macchine riescano a competere con gli uomini in qualsiasi campo puramente intellettuale. Ma quali sono le macchine con cui bisogna cominciare a sviluppare questo percorso? E qui non riesce in buona sostanza a dare una risposta. E questo è quanto. E ora tocca alla macchina. Mi piace. C'è voglia.